Sì, perché se vado a guardare il significato, oppure anche voi mentalmente che ci ascoltate della parola ultramarino, probabilmente pensate al blu oltremare. Ma chissà se ce l'avete in mente, è un blu, come si può descrivere, abbastanza elettrico, ma c'è anche un violetto ultramarino, pensate, una specie di viola lilla opaco. Ebbene, vi dicevo, uno è il soggetto che andiamo a toccare oggi, ultramarino, ma non diamo i numeri, diamo i colori e raccontiamo un po' di storia. Francesco Fiori, dalla Spagna, che cosa ci vuoi raccontare a proposito di questo ultramarino, che non è appunto solo un colore?
Buongiorno Daniel, buongiorno a chi ci ascolta. No, guarda, esattamente sì, hai ragionissimo, il colore ultramarino ci viene in mente, ma qua dobbiamo pensare a ultramarino nel senso spagnolo del termine, ovvero di ciò che arriva dal di là del mare, dall'ultramare. Okay. Parliamo quindi di questi negozi che sono nati alla metà del XIX secolo, quando ovviamente la Spagna era una potenza coloniale, già leggermente in declino, ma ancora molto potente. E sono gli anni in cui nelle città come Barcellona, Cadice, Siviglia, Bilbao e ovviamente Madrid si arriva alla trasformazione, la ricchezza, le città diventano cosmopolite e sorgono dei quartieri nuovi, no? Ordinati, lussuosi come l'Eixample di Barcellona o Salamanca di Madrid. E proprio qui vengono installati questi negozi di primizie alimentari che proprio vengono chiamati ultramarinos. E dove venivano esposte non un po' le ultime novità del settore gastronomico che venivano proprio dalle colonie, quindi dall'ultramare.
L'ultramarino, quindi una sorta di negozi di primizia, ma cosa significa? Non, per forza non prodotti freschi, ma prodotti come delle specie di drogherie.
Corretto, bravissimo Daniel, non prodotti freschi perché quelli venivano giustamente acquistati al mercato e proprio di fianco ai mercati nascono queste botteghe che noi sì possiamo tornare con la mente alle nostre antiche drogherie o latterie, no? Dove proprio si trovavano le conserve, i liquori, questi negozi che diventano sempre più sontuosi col passare del tempo. E capiamo proprio guardando al nome di questi stabilimenti che il loro punto di partenza era il commercio oltreoceano con le colonie. E da qui arrivavano prodotti nuovi, di grande prestigio, che poi avrebbero cambiato per sempre la nostra dieta, no? Le spezie, lo zucchero, il
Ah,
tè,
sì.
il caffè. Cioccolato, tabacco, ma poi anche i saponi, i liquori, le essenze. Gli ultramarino sono proprio letteralmente originariamente quei negozi che arrivavano proprio dall'ultramar, come dicevamo, cioè dalle colonie al di là del mare che diventano poi foriere di nuovi sapori e che, come ben dici, poi diffondono anche una nuova cultura in qualche modo.
Ultramarino, beh, è una bellissima parola, non sapevo che si chiamassero così in Spagna, ma senti, appunto, in Spagna qualche volta mi è capitato di andare, ma che aspetto hanno questi negozi? Giusto per capire se mi ci sono imbattuto, perché a me viene in mente Genova. Genova ha, no? Un paio di drogherie che però a Genova non si chiamano Ultramarinos. Come dobbiamo vedercele? Come dobbiamo immaginarcele? Io mi
Ah,
immagino
guarda,
un interno di legno, non so.
bravissimo Daniel, guarda che poi sicuramente che come te ha visitato la Spagna prima o poi si è imbattuto almeno in un ultramarino durante le sue visite. Devi pensare, sai, queste botteghe con ingressi spesso in ferro battuto e queste vetrine pienissime di bevande e prodotti alimentari di ogni tipo, cioè proprio da terra a cielo, e che proprio all'interno avevano queste altissime scaffalature di legno, come ben dici, intarsiate, piene di bottiglie, di scatole, vasetti con conserve pregiate, oli inebrianti, e poi quei magnifici prosciutti che pendono un po' sudati dal soffitto,
Quelli
no?
però non da
Con queste.
oltreoceano arrivano le
No,
cosciolette,
quelli lì
quelle
normalmente
sono
sono autoctoni,
scenografiche e
assolutamente.
indigene.
Esatto. Però credo che chi ha visitato la Spagna li abbia ben presenti. E poi con queste bilance molto antiche, e poi i biscotti in fila, dentro i vassoi, le scatole di latte. patata di una volta, e poi anche legumi secchi, pesci sotto sale. Immaginiamo questi posti dove c'è questo odore atavico, proprio tipico un po' delle drogherie, come dicevamo, dove un po' si confonde il cibo, il tè, la farina, il profumo, liquori, spezie di tutti i paesi. E poi pensiamo a questi pavimenti in legno, i soffitti affrescati, mentre in altri sono molto piccoli, no? No, quell'aspetto del vecchio alimentare sotto casa, un po', col piccolo bancone dominato da questa schiera di vasetti e bottiglie.
Tra l'altro, mi stai facendo pensare, c'è cioè una mia curiosità, magari è un dettaglio non così importante, però se non ho sentito male, citavi Barcellona, quindi sul Mar Mediterraneo, e Cadiz, cioè giù a sud. Ma questi ultramarinos, quindi, si trovano in tutta la Spagna?
Ma guarda, a volte quello che può cambiare, Daniel, è la denominazione. Cioè, a volte in alcune zone della Spagna possiamo trovarli come colmados o coloniale, ma la sostanza, bene o male, è quella lì. Diciamo che questi negozi nascono dalla ricchezza che è derivata proprio dalle colonie e dai commerci marittimi e che quindi si diffonde presto in tutta la penisola. E anche se i primi ultramarini si aprono proprio vicino ai grandi porti, come dice Barcellona, Bilbao, Cadiz, e presto raggiungono poi la capitale e la Spagna intera e cominciano a coinvolgere anche architetti, artisti, intellettuali che un po' inconsapevolmente fanno anche i primi tentativi di marketing alimentare. In certi casi addirittura gli ultramarinos possono aver assunto una funzione specifica, come le mantecherias, ad esempio, potremmo tradurre come le burrerie, che erano specializzate in latticini come yogurt, burro e latte condensato, no? E per la prima volta entrano tra l'altro a far parte dell'alimentazione spagnola, così come i biscotti inglesi, le conserve di pesce pregiato, di verdure e ancora di distillati mai visti come il rum giamaicano, il gin olandese, il cognac francese e anche l'assenzio svizzero. Col passare dei decenni, poi il cambiamento delle abitudini, è chiaro che il ruolo delle merci di importazione ha avuto sempre meno peso e oggi ricordiamo i prosciutti che ti dicevo prima, che sono appunto prodotti di eccellenza locali.
Senti, queste botteghe, chiamiamole così, appunto, si possono, allora, hanno questo nome ultramarinos o colmados o coloniales. Ecco, queste botteghe, ma ci stai raccontando ultramarinos, storie dell'oltretomba o come dire, ma esistono ancora? Perché io probabilmente sì, ne ho visti, però mi sembrano, cioè, come se la passano?
Guarda, il tema è proprio questo, Daniel, che cominciano a chiudere con una frequenza abbastanza importante. E questo sta diventando proprio anche un'urgenza in qualche modo etnografica e sociale, no? Nel senso che è un cambiamento di paradigma del nostro modo di consumare, che purtroppo sta portando quasi alla scomparsa di questo tipo di negozi. E, diciamo che le botteghe delle città sicuramente erano le più lussuose, queste scaffalature pregiate, queste morci esposte dentro fili vetrate di cristallo. Poi immaginati commessi con i camici bianchi che quasi sembrano dottori o farmacisti, e che proprio in qualche modo durante tutto il XIX e il XX secolo diventano un punto di riferimento proprio per la città. Anche qui il nostro problema vero, quello su cui si sta dibattendo, è proprio la progressiva scomparsa di questi negozi.
Ma dunque, cioè la società se ne parla o si assiste passivamente alla sparizione degli ultramarinos? Cosa si dice, cosa si legge e come sta avvenendo?
E guarda, Daniel, il problema è che proprio con diciamo, la diffusione e la centrificazione dei consumi verso i supermercati, i centri commerciali, sta portando sostanzialmente alle istituzioni a cercare delle soluzioni, anche perché in tanti casi questi negozi sono così iconoclasti iconici che in qualche modo vanno protetti ed è quello che si sta cercando di fare, sia dal punto di vista degli imprenditori stessi, che sono proprietari degli ultramarinos, che stanno cercando un po' di rivederle e rielaborarle in chiave moderna, magari inserendo all'interno dei bistrò dove è possibile degustare direttamente le specialità sul posto, o anche adattandosi all'invio a domicilio anche all'estero, in modo da poter vendere i propri prodotti anche via internet, per esempio. E dall'altra parte abbiamo invece le istituzioni che stanno cercando di rendere questi negozi patrimonio storico. In Spagna, nel momento in cui un'attività diventa patrimonio storico, non è più passibile di essere comprata, stravolta o di cambiare, diciamo, destinazione d'uso. E questo è il caso di Malaga, ad esempio, dove addirittura già quest'estate è stata aggiunta all'attività culturale della città una ruta degli ultramarinos, una sorta di percorso che appunto va in cinque di questi negozi particolari di Malaga e che se gli ascoltatori volessero visitare avrebbero così un'idea precisa di come sono queste botteghe
Gli
storiche.
ultramarinos di Malaga.
Esattamente, la ruta degli ultramarinos, anche se, come detto, possiamo trovare tracce di ultramarinos ancora in tutta Spagna. E appunto c'è questo tentativo di tornare a tutelare questi negozi che sono un po' un tentativo di riportarci i sapori e forse addirittura anche i valori del passato, no? Perché quando il cliente era cliente davvero e non solo consumatore. Ecco.
Tra l'altro, stavo pensando a Massimo Dutti, che è un marchio di vestiti Zara, sono un po' parte dello stesso gruppo, che tra l'altro sono spagnoli, ma se non sbaglio anche loro, no? Hanno fatto una specie di operazione simpatia tanti anni fa dove praticamente promettevano di impiantarsi, stabilire i propri negozi dalla Spagna, poi in giro per l'Europa e per il mondo, in anche edifici storici con restauri conservativi. Infatti, spesso quando si entra nei loro negozi, si ha questa impressione, no? Di un restauro conservativo di immobili, a carattere storico. E, senti, ma qual è l'ultramarino più antico, o è sparito, o non si sa nulla?
Oh, guarda, esiste ancora, si chiama La
Esiste
Confianza,
ancora?
è
Ah.
compiuto, sì, e si trova in Catalunya, si chiama La Confianza, come dicevamo, ed è il più antico di Europa e di Spagna, e nella città catalana di Mataró. È molto interessante perché qui c'è stato proprio un intervento che dicevamo prima, che gli intellettuali e gli architetti, quindi anche tutto il mondo culturale, un po' si interessa degli ultramarinos. E questo è il caso in cui, ad esempio, Puig e Cadafalch, due architetti molto famosi del periodo, intervengono e disegnano questo meraviglioso ultramarino che si chiama La Confianza a Mataró. E invito gli ascoltatori ad andare a vedere le fotografie su internet, perché veramente gli interni tutti in legni intarsiati, i pavimenti decorati, i soffitti affrescati, veramente una piccola opera d'arte.
Ah, che bello, poi sono proprio luoghi belli da visitare e frequentare, ed è bello lasciarsi spennare come dire, perché comunque poi sono esperienze, no? Sono souvenir, non sono solo prodotti che consumeremo e dimenticheremo. Come anche le tue corrispondenze, Francesco Fiori, che ci danno il buongiorno. Adesso sono le 7:20, io direi ci congediamo, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa su questa realtà di queste botteghe, queste drogherie, queste gastronomie, gli ultramarinos, tra pericolo di scomparire e tentativi di resistere, conservarli e valorizzarli. Vuoi aggiungere qualcosa o è buona qui?
Nient'altro se non invitare appunto gli ascoltatori quando vanno in Spagna a cercarli e di aiutarli a sopravvivere.
Sì, è un
Ecco.
appello che raccogliamo con molto piacere. Grazie per essere stato con noi, Francesco Fiori. Sono le 7:21, appunto. Ti lasciamo, ti auguriamo una buona giornata e a una prossima.
Grazie Daniel, buona giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
Rete 2.